traiettorie, le traiettorie delle ideologie dei moderni sistemi di pensiero. Ci sono delle asserzioni vere che si cerca di rendere persuasive attraverso la coerenza logica di un mero discorso. Si tratta, e qui raggiunge la domanda di Azor Rosa, si tratta, dice Danes, di un'idea di certezza priva di ogni pietas, di ogni pietà, direbbe il Concilio di Trento nel decreto della giustificazione. È uno dei passaggi del decreto della giustificazione che Loieti, lo storico del Concilio di Trento, dice anticipa tutto il moderno, quando il Concilio di Trento condanna la certezza degli eretici come certezza presuntuosa, priva di ogni pietas, priva di ogni pietà. C'è una certezza di chi non riconosce umilmente la realtà, una certezza fabbricata che rimane ultimamente una proiezione del soggetto, anche se costruita in nome del pensiero oggettivo contro il pensiero relativista. Poi leggo un altro brano di Danes che... La certezza cristiana non è l'esito di una riflessione, una presa di coscienza della verità eterna del cristianesimo, come insegna il Concilio Vaticano I nella Costituzione de Fide Cattolica. La dottrina della fede non si propone come un philosophicum inventum, come un'invenzione filosofica. La certezza cristiana ha tutt'altra dinamica. Nessuno diventa cristiano e cresce nella certezza della fede per una spiegazione, per una riflessione sulle verità cristiane, ma solo per l'incontro con la presenza gratuita di Gesù Cristo vivo. L'inizio è sempre un impatto estetico, con qualcosa di bello da vedersi, che attrae. Penso che sia da notare il fatto che Gesù ai primi che incontrava diceva «seguimi», non diceva «ascolta le verità che ti dirò e rifletti su di esse», ha detto solo di seguirlo. Non si può seguire un'idea, si può seguire solo una presenza umana che ha destato interesse. Se non c'è prima un incontro così che suscita un interesse, lo sforzo per spiegare le ragioni del cristianesimo cade nel vuoto o rischia addirittura di apparire come una pretesa. Poi riprende una frase, solo lo stupore conosce. È una descrizione eccezionale. La convivenza degli apostoli con Gesù è stata un'esperienza così. La loro certezza è germogliata, fiorita e cresciuta solo dentro un'attrattiva destata da una presenza reale, uno stupore che si ripeteva e cresceva nel tempo della loro convivenza con Gesù. Hanno conosciuto Gesù perché, stupiti dalla sua presenza, hanno vissuto con lui e così sono diventati suoi amici. Questo si vede bene nei racconti della risurrezione. Gesù risorto, quando incontra i suoi, non fa grandi discorsi, non li sprona al pensiero, alla riflessione per trovare il senso. Gesù non fa nessun discorso della montagna, non aggiunge nessuna parabola dopo la risurrezione. Quando Gesù arriva, dice semplicemente, eccomi, sono qui, dallo stupore degli apostoli, davanti alla sua presenza sensibile, dopo la Pasqua, che rinnovava nel tempo in maniera più grande lo stupore dei primi incontri, è cominciata la fede nel mondo. Allora, è il terzo articolo. Il terzo articolo, magari dopo riprendendolo, lo leggiamo anche in altre parti. Il terzo articolo, che è un articolo di Giussani su Repubblica, del 2 gennaio. Lo leggo soltanto per queste due parole. È la condivisione, tutta la prima parte, è la condivisione del cuore, diciamo così, del popolo di Israele. Ed è la condivisione dice con una frase secondo me bellissima, nel quale si compiranno le promesse il giorno di Yahweh, il grande giorno, nel quale si compiranno le promesse cui gli ebrei debbono corrispondere con la loro fedeltà di attesa. Cioè descrive il cuore di questo popolo come una fedeltà di attesa. Quindi descrive il cuore di questo popolo, per usare le parole di Asorrosa, come finitezza e precarietà. Tant'è vero che parla proprio del peccato originale, poi parla che questo grande giorno è identificato nel servo di Yahweh e nel Messia, e dice: la coscienza avveduta di un cristiano investita dalla tradizione non può non identificare il proprio esistere in questa storia. E questo inizia già a rispondere a Camon e inizia già a rispondere ad Asorrosa. Cioè il cristiano si identifica con tutta l'attesa del cuore umano, si identifica con tutta l'attesa di quel popolo che del cuore umano, dell'attesa del cuore umano è la testimonianza, cioè il popolo ebraico, si identifica. Quindi quell'incontro non lo separa, paradossalmente quell'incontro fa fare esperienza di questa finitezza, per usare le parole di Asorrosa, e di questa precarietà ancora più grande. Quindi si identifica, quindi il cristiano si identifica con la finitezza e la precarietà dell'uomo. Allora qual è la diversità? E qui Giussani usa, per descrivere questa diversità, due parole. Primo, la diversità è dato da, dice, che cosa ci può essere di diverso? Che per noi il mistero è voluto intervenire nella tragedia dell'uomo, dentro il cosmo divenendo uomo. Gesù di Nazareth per noi è il compimento dell'attesa in cui tutto il popolo di Israele è vissuto unico nella storia del mondo. Ma la nostra non è presunzione, bensì uno stupefatto paragone. Non è presunzione, ma stupefatto paragone. Siamo come voi. I cristiani sono come tutti gli altri uomini. Condividono la fragilità e la debolezza di tutti gli altri. A loro è capitato, stupefatto, non presunzione, stupefatto paragone, di incontrare qualcosa che li ha stupiti, stupefatto paragone. Per cui a noi poveri uomini comuni, moderni, non siamo contro il moderno, perché i primi moderni siamo noi. Non possiamo essere contro, perché siamo noi i primi moderni. Siamo noi nati dentro questo contesto e nati dentro gli errori e le prospettive di attesa di questo contesto storico comune. Poveri uomini comuni, il mistero di questa persona si è comunicato, sì che guardando la storia come ha raggiunto noi in paragone con la storia degli ebrei, ma qui proprio gli ebrei sono la testimonianza unica, insisterà Giussani, unica dell'attesa creaturale dell'uomo. l'unico popolo che per elezione nel mondo testimonia quello che il cuore dell'uomo creaturalmente è. Sì che guardando la storia, come ha raggiunto noi in paragone con la storia degli ebrei, saremmo più felici di chiedere ai nostri fratelli ebrei di perdonarci la nostra certezza. Stupefatti e chiede perdono per la certezza. La certezza non un'arma contro il mondo incerto, il pensiero forte contro il pensiero debole, ma chiede perdono. Perché a noi è capitato questa cosa, di perdonarci questa certezza. Questa certezza che in maniera così gratuita, così stupefatta, ci è venuto incontro, di perdonarci la nostra certezza, mentre a essi è riservato ancora di portare pontus diei et estus, cioè tutto il peso della storia nella vita. Ma la fatica della fedeltà nell'attesa di Dio si realizza anche come croce nella vita dei credenti. Secondo me questa, in questo articolo è espressa una posizione di come la fedeltà alla tradizione cristiana condivide la finitezza e la precarietà dell'umano. E l'unica diversità è qualcosa di accaduto, che ci ha stupito, di cui saremmo felici. È molto bella l'espressione, saremmo felici di chiedere perdono all'uomo, chiedere perdono di questa certezza che non possediamo. Tant'è vero che l'immagine che il Cardinal Daniel suggerisce è l'immagine degli incontri di Gesù dopo la Pasqua. Gli incontri di Gesù dopo la Pasqua hanno questa caratteristica, che sono assolutamente, è Gesù che si rivela e si fa incontro ai suoi. I suoi non lo possono possedere, non lo possono trattenere. Finisco con un ultimo accenno. Stavo a Roma, sto facendo delle lezioni su De Civitate Dei di Sant'Agostino, leggiamo insieme brani del De Civitate Dei. E stavo leggendo degli articoli di convegni fatti dall'Agostiniano di Roma sul De Civitate Dei, e mi aveva colpito un articolo molto intelligente, come anche citazione eccetera, in cui un professore, se non sbaglio, di Perugia, dell'Università di Perugia, diceva sinteticamente questa cosa, che mentre gli uomini hanno fede, diciamo così, nelle cose del mondo, in re, nelle cose del mondo, e il cristiano invece non si appoggia alla res, alle cose, ma si appoggia alla speranza. E allora io sono andato e citava alcuni brani, io sono andato a leggere quei brani, e in quei brani non c'era assolutamente questa opposizione tra la res e la spes, assolutamente. C'era in quei brani, Sant'Agostino esprimeva un'altra dinamica, diceva, mentre gli uomini sono contenti e sono lieti delle cose che dà questo mondo, il cristiano può essere lieto e contento di una realtà che vive in speranza, ma di una realtà presente che vive in speranza. E leggendo altri brani del De Civitate Dei ho colto che in speranza era una dinamica del possedere una realtà presente. Non era che mentre gli uomini posseggono qui adesso delle cose, noi speriamo nel futuro. No, noi siamo contenti di cose che viviamo adesso, ma la modalità di rapportarsi a queste cose che viviamo adesso è una modalità che il cristianesimo chiama in speranza, cioè è una modalità non di possesso ma di stupore. Mi sono proprio accorto che la parola speranza si può tradurre letteralmente con la parola stupore, cioè noi siamo contenti di cose che non possediamo noi ma che continuamente ci stupiscono. Questa è una dinamica diversissima dalla letizia del mondo, che invece è contenta di cose che possiede. Noi siamo contenti di cose qui, di cose che nei nostri confronti hanno questa dinamica che è la dinamica dello stupore. Ecco, ho detto questo suggerimento, che sarebbe interessante verificarlo nei brani di Sant'Agostino, ma secondo me questa dinamica che Agostino descrive risponde a quello che Asor Rosa chiedeva, ed è la stessa dinamica che Giussani descrive nell'articolo di Repubblica, che noi condividiamo, per riprendere le parole, e qui Asor Rosa dice questa è la convergenza possibile. Noi condividiamo finitezza e precarietà dell'umano. A noi è capitato, qual è la diversità? È capitato di stupirci di una realtà. Di una realtà che non possediamo noi come una cosa che brandiamo contro gli altri. Di una realtà la cui dinamica, il cui rapporto è continuo stupore. La cui dinamica, il cui rapporto è speranza, e nei confronti degli altri chiediamo perdono di questa certezza. Chiediamo come perdono se a noi è capitato non di portare il peso della fatica, della fedeltà, ma a noi è capitato come un bambino fortunato di avere un regalo disperato. Ho detto come dire in maniera per puri accenni, dovrebbero essere tutte precisate le cose che ho detto, ma mi sembrava che di suggerire comunque con tutti gli accenni imprecisi che ho fatto, mi sembrava di suggerire una possibilità di rapporto tra la Chiesa e il mondo, di rapporto che risponde alla pietas, un rapporto pieno di pietà, un rapporto proprio cui la pietas, la pietà, quindi il riconoscimento della realtà, il riconoscimento umile della realtà è in primo piano, proprio la pietas umana, un rapporto pieno di pietas umana.
Bene, riprenderemo fra 10 minuti. Qualche istante fa il professor Tantardini, a proposito di Sant'Agostino, del rapporto fra speranza e realtà, mi faceva venire a me in mente un'analoga risposta che San Giovanni Crisostomo dava ai cristiani, meglio i cristiani, i catecumeni verso il termine del catecumenato. I cristiani spingevano, meglio, coloro che dovevano essere battezzati, spingevano, volevano ricevere il battesimo, come se il battesimo fosse al termine di uno sforzo dell'uomo, come se il battesimo fosse qualcosa che ti era dovuto perché tu ce l'avevi messa tutta, perché tu hai frequentato i corsi o per cui eri rimasto in cammino. E San Crisostomo rispondeva finché io non vedo che tu pratichi la virtù senza sforzo, ma naturalmente io non ti posso battezzare, perché l'essere cristiano non dipende da te, ma dipende da un altro. Mi pare che risponda alla stessa logica. Adesso, se il professor Cantardini è del parere, possiamo aprire la discussione partendo dall'inizio, il problema della libertà religiosa, fino alla lettura dei tre articoli, al commento e alle, tra virgolette, rilettura che ne ha dato il professore, per portare delle nostre osservazioni, delle nostre domande, delle nostre critiche. Quindi, se qualcuno vuol parlare, vieni.
Mi ha molto colpito l'ultimo spunto su rispetto a, su Sant'Agostino, rispetto alla differenza tra il possedere le cose e una modalità diversa di vivere le cose in spes. Se potessi approfondire questo, ti sarei grato.
C'è qualche altro, così facciamo un grappolo di domande, 3 o 4, per poi...
Sì, volevo chiedere se era possibile approfondire appunto quell'analogia della vicenda di Cristo col senso dell'Olocausto.
C'è qualche altro? Bene, tu porti un po' d'acqua. Grazie. Allora possiamo
iniziare. Ma no, innanzitutto io devo proprio, come dire, devo ringraziare di questa occasione, perché in tutta l'imprecisione delle cose che accenno, è per me anche un aiuto proprio a focalizzare alcune intuizioni che la vita dentro questo alveo umile ma grandioso perché non è nostro, grandioso perché il miracolo più grande che esiste al mondo sono questi 2000 anni di storia della Chiesa. È proprio una cosa, è proprio, come dire, un'imponenza. Questa storia, questa vicenda di questo popolo. Quindi è proprio un'occasione, perché dentro l'imprecisione, ma io non... questi non... come dire, non... non vogliono... questi incontri non vogliono essere, sì, vogliono essere degli incontri. Allora, tento di rispondere alla prima domanda. Sant'Agostino commenta, tentando di essere meno impreciso di prima, Sant'Agostino commenta la frase di Paolo che dice: noi siamo salvi in speranza. Questa è una delle frasi che Agostino più commenta, e commenta questa frase dentro questa domanda: il mondo gode. Di che cosa gode il mondo? Il mondo
fondamentalmente gode, dice Agostino, dei piaceri del corpo e delle virtù morali. I due godimenti del mondo sono i piaceri del corpo e le virtù morali. E qui Agostino ha quelle pagine belle in cui dice che ci sono invece dei filosofi, e parla dei platonici, dei neoplatonici, eccetera, che hanno intuito che non si può godere delle virtù morali. Hanno intuito che solo l'unico Dio nel suo rivelarsi può comunicare la felicità. E secondo me è interessante vedere come nel De Civitate Dei, che è in fondo l'opera che accompagna le opere antipelagiane, e quindi è l'opera in cui la sua esperienza, la sua concezione della vita cristiana come vita di grazia si esprime in maniera matura, è interessante vedere tutte le cose che Agostino lì dice sui platonici e sui neoplatonici. Per esempio dice, ma sì, hanno riconosciuto che non si può godere della moralità, ma si può godere soltanto di Dio. Ma non basta riconoscerlo, perché non è buono chi sa che cos'è il bene, ma è buono chi partecipa del bene. E i platonici hanno riconosciuto Dio, ma non ne possono godere. Quindi è tutto un discorso su che cosa rende felice il cuore. Quindi rende felice il cuore, dici, i piaceri del mondo, aggiunge, per quanto possono dare piacere. Anche qui è bellissimo Agostino nei confronti anche del piacere del corpo e nei confronti anche delle virtù morali che danno un certo piacere, non porta rancore, non è contro per principio. Dice, per quanto possono dare piacere, il mondo gode di queste cose. E dice, no, i cristiani, è possibile che i cristiani siano felici. E lì Agostino, prendendo spunto da Paolo, formula questa frase, questa affermazione. Noi siamo felici, beati, in spero. Che cosa vuol dire siamo felici in spe? Allora, chi commenta Agostino normalmente dice noi siamo felici perché speriamo nell'aldilà. Io credo che qualunque sacerdote che in qualche modo se domandate a qualunque prete, qualunque cristiano che in qualche modo sa chi sia Agostino, e gli dite di spiegarvi questa frase, noi siamo felici in speranza, credo che più o meno la risposta che vi danno è questa, noi siamo felici perché speriamo nell'aldilà, mentre questi sono felici in re, nelle cose, piaceri del corpo e virtù morali, la loro fama, noi siamo felici perché speriamo nell'aldilà. Invece Agostino, leggendolo, non dice così. Noi dice che siamo felici ora. Ora siamo felici. Come siamo salvi ora. E questo è il cristianesimo. Perché la grazia è salvezza reale ora. E tutta la tradizione cristiana dice che da questo punto di vista non c'è differenza qualitativa tra la grazia e la gloria. Tra la felicità qui e la felicità in paradiso. Non c'è come qualità differenza. Allora, noi siamo felici ora, adesso, e siamo felici adesso in re realmente, ma la modalità di questa felicità la chiama speranza. Cioè, questa felicità non è possesso, costruzione possesso mio, ma questa felicità reale, che anzi lui dice, più felice che non la felicità che il mondo può avere, più felice, questa felicità reale ha come dinamica ha come, direi, struttura propria la speranza, cioè questa felicità reale non è costruzione o possesso mio, ma questa felicità reale è la felicità che proviene dallo stupore, potremmo dire così, la felicità che proviene da una presenza che incontrandoci ci stupisce. Allora, caratteristica di questa felicità in rapporto alla felicità eterna non è di per sé che è minore, no, perché quando Giovanni e Andrea l'hanno guardato e stupiti gli sono andati dietro, la felicità del paradiso, come dire, quando sua madre Maria l'ha visto nascere e l'ha preso in braccio, la felicità del paradiso era presente. Non è innanzitutto una minore rispetto a una maggiore, ma questa felicità ispe innanzitutto è precaria, mentre quella sarà per sempre. Questa è la diversità, così che Agostino assume fino in fondo la cosa di Asor Rosa. Proprio questa felicità è precaria, mentre quella sarà per sempre. È reale. È felicità più grande della quale non si può dare qui in terra. Ma essendo in speranza, cioè non costruzione e non possesso nostro, è felicità precaria. Qui Agostino aggiungerà, d'altra parte questa precarietà è molto più certa, quando dice siamo più sicuri e più certi se tributiamo tutto alla grazia di Dio. Questa precarietà perché la grazia si può perdere, questo è uno dei fattori che continuamente nelle opere di Agostino viene a galla, precarietà perché la grazia si può perdere, precarietà perché ciò che rende esperienza di consolazione e di godimento questa felicità, lui dice che sono per santos e per santa, cioè sono la testimonianza di amici santi e la testimonianza delle cose sante, e questo ha una precarietà, non è come la stabilità del paradiso. Quindi è una felicità reale, ma che ha questa precarietà. E dice, se non avesse questa precarietà, uno amerebbe la sua esperienza di felicità e non amerebbe il soggetto, la presenza, cioè il Signore che dona questa felicità. Quindi Agostino anche di questa precarietà la valorizza, perché se non fosse precaria, uno qui sulla terra amerebbe la sua esperienza di felicità e invece non sarebbe, come dire, condotto ad amare ciò che rende possibile questo stupore, questa felicità. L'ultimo testo pubblicato su 30 giorni di Giussani qualche mese fa, in fondo descrive tutta questa dinamica, che quando quello dare del tu a Cristo, che è quella presenza reale nella sua individualità, la sorgente della felicità, e non solo ciò che quella presenza crea attorno a noi come comunione o come esperienza di letizia attorno a noi. Questo mi sembra, non so se ho in qualche modo suggerito un'immagine più reale, cioè voglio soltanto dire che questo in spe, casomai non sul prossimo numero ma sul numero tra un mese, Ratzinger farà tutta un'intervista in cui, su 30 giorni, in cui in qualche modo tenterà di dire queste cose. Questa modalità in spe è la modalità di ogni realtà cristiana in questo tempo. Quindi noi siamo certi, ma in spe, noi siamo salvati, ma in spe, noi siamo felici, ma in spe. Questa modalità assume tutta la precarietà e la finitezza. Questo, non so se riesco a spiegarmi, non è che non siamo certi. Noi, quando Giovanni e Andrea l'hanno riconosciuto e l'hanno seguito, erano certissimi di quella presenza.
ma è una certezza non costruita e posseduta, ma è una certezza la cui struttura si chiama speranza. Così noi siamo lieti, siamo felici in spe, noi siamo certi in spe, noi siamo salvi in spe. Ecco, la speranza è la dinamica di ogni realtà cristiana in questo mondo. E qui sarebbe interessante vedere come da questo punto di vista Peggy abbia intuito fino in fondo il cuore di Agostino. Quando Peggy in tutti i suoi misteri dice che se ci fosse anche tutta la fede, tutta la carità, ma senza questo germogliare continuo della speranza, sarebbe un grande cimitero, in fondo, in termini poetici, dice la stessa cosa. Dice che la fede stessa qui ha come dinamica, perché si mantenga fede, ha come dinamica questa speranza, questo germogliare continuo della speranza. E la carità, perché si mantenga carità, cioè gratuità, non possesso e costruzione nostra, ma gratuità di cui uno rimane lui stesso stupito, ha come dinamica e come struttura la speranza. Quindi la speranza definisce la dinamica e la struttura di ogni realtà cristiana. E questo, secondo me, anche proprio psicologicamente, è di un realismo, ed è realismo perché non dice siamo felici, punto e basta, perché non è vero. L'esperienza della felicità è reale nel cristianesimo, ma non è permanente, perché attraversa tutti, come dire, tutti i fattori della dinamica umana. Quindi voglio dire che questa è la struttura stessa di ogni aspetto della vita cristiana. Se magari c'è immediatamente qualche domanda su questo, forse, ma credo che più semplice e più chiara di prima forse sono state. Credo che l'ipotesi, secondo me, interessante è una lettura di Agostino valorizzando fino in fondo Peggy. Cioè, mi sembra che quello che ho tentato di dire è una lettura di Agostino che mi sembra oggettiva, ma che valorizzando Peggy si è facilitati a questa lettura.
Ci sono altri, se no passiamo alla seconda subito. Prima di passare agli ebrei, vorrei leggervi un brano. Nel prossimo numero di 30 giorni sarà allegato un piccolo libro che è il rendiconto di Schlier quando si è convertito dal protestantesimo al cattolicesimo. Schlier credo che sia il più grande esegeta di questo secolo, discepolo di Bullman, morto 20 anni fa, il 26 dicembre del 78, che negli anni 60, nato luterano in Baviera, e questa breve rendiconto della sua conversione descrive proprio tutta la sua storia. Per esempio inizia dicendo: io sono stato condotto al cattolicesimo, non l'ho costruita io questa strada. E poi ricorda la sua infanzia in Baviera, lui figlio di un pastore luterano, e dice: ma io sono vissuto in un ambiente cattolico, cioè tollerante. Ma guardate, è una cosa dell'altro mondo. Il cattolicesimo si è sempre, come dire, l'immagine, diciamo così, non parliamo della dinamica ultima della fede, ma proprio l'immagine umana del cattolicesimo è stata la pietas, sempre, nei confronti del protestantesimo, proprio la pietas, la tolleranza, semplicemente così. Io sono nato luterano, figlio di luterani, in Baviera, ambiente cattolico, cioè tollerante. E qui lui descrive, lui
discepolo di Bullman, ed è stato presentato, lui ha fatto la biura dell'eresia protestante, ha ricevuto la prima comunione, era già battezzato, ha ricevuto la prima comunione e la cresima a Roma nel collegio germanico, presentato da Karl Rahner, che era suo amico, e ha avuto come padrino della cresima Peterson, che è un altro grande storico ed esegeta della Bibbia, e storico dell'inizio del cristianesimo. Ma voglio leggervi l'immagine che lui ha, lui ragazzo protestante, del cattolicesimo, perché è di una bellezza, per quella pietas, per quella tolleranza di cui abbiamo accennato, che è unica. Dice: il cattolicesimo non soggiace tutto, anche qui realista, ma che dice che sempre è così, ma non soggiace tutto alla mentalità del mondo, non fosse altro perché, primo, ha una fede straordinariamente compatta, cioè la tradizione è una cosa semplicissima, è semplicissima, è vero che tant'è vero che nei suoi elementi essenziali può essere riassunta in breve proposizione. Il Catechismo di San Pio X, mi ricordo, un librettino piccolo, e riassumeva tutta la fede cattolica. Quindi una fede completa. Secondo, è umile e arrendevole. Seconda caratteristica. La fede completa, sanno quello che credono. Non devo fare grandi discorsi, una cosa semplicissima. Credo, Padre nostro, l'Ave Maria, 10 comandamenti. Poi è umile e arrendevole, più come esempio che a lui bambino, protestante, luterano, aveva di questa umiltà e di questa arrendevolezza che anche gli uomini si inginocchiano. È una cosa, nelle chiese cattoliche ho visto degli uomini in ginocchio. E per lui bambino protestante questo, che anche l'uomo, donne d'accordo, ma l'uomo, che gli uomini si inginocchiassero, era il segno di questa arrendevolezza e di questa umiltà. Terzo, sa chi è, conosce cioè il peccato concreto. Sa chi è, conosce il peccato concreto. È magnanimo, misericordioso e benevolo, anche se magari non lo è che verso se stesso. Ma comunque sono osservazioni, direi, tratti proprio sociali, dall'immagine che la Chiesa negli anni, lui ha vissuto anche sotto la dittatura nazista, è stato anche perseguitato perché aderiva alla Chiesa confessante luterana, che era la Chiesa in qualche modo in opposizione al nazismo. Insomma, sono queste tre immagini. Una cosa semplice ma compatta, chiara. Secondo, umile e arrendevole, anche i maschi si inginocchiano, sa chi è ciò che è peccatore e quindi è misericordioso. Poi aggiunge con un po' di senso umoristico e anche magari di malizia, dice: è molto misericordioso soprattutto nei propri confronti, ma comunque bello. L'altra domanda era sull'analogia della vicenda di Cristo con il senso dell'Olocausto. Ma qui non aggiungo parole a questa espressione di Giussani nell'articolo citato. Cioè, dico soltanto che Giussani parte dall'affermazione di Pio X. Noi siamo spiritualmente degli ebrei. L'anno scorso ne abbiamo parlato anche nell'incontro tra noi. Parte poi da questo fatto che lui chiama di rigurgito di affermazione nazista, l'esplosione nel cimitero ebraico di Berlino, che ha danneggiato la tomba di una delle figure più rappresentative dell'ebraismo tedesco. E poi parla dell'Olocausto, l'assurdo sacrificio sopportato per tutti. Vede
questo, vede nella storia del popolo di Israele una profetica analogia con la storia della Chiesa, e poi rilegge, secondo categorie tipicamente biblico-profetiche, rilegge tutta la storia di Israele. E secondo me l'analogia della vicenda di Cristo con il senso dell'Olocausto è spiegata poi quando parla del Messia e del servo di Yahweh. Se leggete l'articolo, viene detto che l'attesa del giorno di Dio aveva per gli ebrei l'immagine del Messia o del servo di Yahweh. Il soggetto di quel grande giorno tanto atteso veniva identificato nel termine servo di Yahweh o Messia. La coscienza avveduta di un cristiano investita dalla tradizione non può non identificare il proprio esistere in questa storia. L'analogia è data, lo dice già, l'analogia come Cristo è morto per tutti, l'analogia lo dice il senso dell'Olocausto, prima infatti parla di l'assurdo sacrificio sopportato per tutti. Ci sono molti elementi di questa analogia. Analogia vuol dire una realtà che in parte è identica e in parte però ammette